Allora, 10:46, un saluto a Paolo dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ben trovato per questa nostra prima corrispondenza dell'anno alla fine.
Buongiorno e bentrovati e bentrovate a tutte e tutti. Ciao.
Allora, prima corrispondenza dell'anno e forse, chi lo sa, ultima corrispondenza chiacchierata sulla Brexit, che dovrebbe essere un processo terminato lo scorso dicembre.
A demus Brexit.
Esatto, però usiamo sempre il condizionale, perché questi casi bisogna sempre andarci cauti. Allora, diciamo, abbiamo parlato a lungo delle conclusioni della Brexit anche prima di questa telefonata con te, però ecco, ci interessava molto capire anche con te che interpretazione si può dare di quello che è accaduto. Chi non è, diciamo, proprio del mestiere avrà ascoltato quello che è successo nel corso degli ultimissimi giorni, delle ultimissime ore, una trattativa che sembrava non arrivare più alla fine, la quantità di tonnellate di merluzzo da pescare per i pescatori inglesi invece che per quelli francesi, che sembrava essere un po' il pomo della discordia. Alla fine si è risolto tutto. E però quello che noi abbiamo sempre ritenuto nel corso di questi anni una delle questioni fondamentali, se non la questione fondamentale, ovvero sia il confine irlandese, lasciato da parte nelle cronache dei giornali, anzi se ne era parlato anche in precedenza, era stato tutto sommato risolto qualche settimana prima della chiusura definitiva. Ecco, io ti lascerei subito la parola per illustrarci un po' quello che effettivamente è successo dal punto di vista dei rapporti fra Irlanda del Nord e Irlanda e Irlanda del Nord e Regno Unito, e sapere anche che cosa ne pensi, se ci troviamo davvero di fronte a delle enormi novità oppure bisogna andarci un po' più cauti.
Allora, abemus Brexit, cioè almeno ufficialmente abbiamo avuto la Brexit, come dicevamo poco fa. Per due anni ne abbiamo parlato, questa trattativa, questo negoziato che ha avuto momenti molto critici, alla fine si è sbloccato proprio in dirittura di arrivo, perché il rischio concreto di arrivare poi al 31 di gennaio senza un accordo, quindi con la soluzione, diciamo l'ipotesi no deal che tanto aveva spaventato e su cui tanto si è ragionato, è stata evitata. A sentire i commenti hanno vinto tutti, e solitamente quando tutti rivendicano la vittoria in realtà probabilmente hanno perso tutti.
di solito sì.
Ovviamente Boris Johnson, che ricordiamolo è stato uno dei grandissimi artefici nonché sostenitori della Brexit, aveva un bisogno assoluto, proprio la necessità incontrovertibile di raggiungere un accordo, perché data la gestione abbastanza fallimentare della pandemia, quindi dell'emergenza Covid, e di questo del 2020 in Gran Bretagna, che come sappiamo è peggiore addirittura della gestione italiana di questa emergenza. Quindi Johnson aveva assolutamente bisogno di raggiungere un accordo che fosse vendibile e spendibile come un successo, come un suo successo. E in realtà, appunto, i conservatori britannici stanno provando a venderla come un grande traguardo. In effetti l'accordo ne avrete sicuramente parlato, ha scongiurato anche l'istituzione di dazi, insomma, sugli scambi tra Unione Europea e Gran Bretagna, ma di fatto ha smarcato l'economia britannica dai vincoli comunitari. Quindi da un lato sì, c'è un effettivo successo, però andando più nello specifico alla domanda che mi facevi tu, cioè quali sono le conseguenze sull'Irlanda del Nord, poi magari parliamo anche di quelle che sono le conseguenze sulla Scozia, no? di quello che è questo processo. Innanzitutto, giusto proprio due parole brevissime su fu un altro di quei casi che invece sul quale la Brexit avrebbe potuto avere importantissime conseguenze di cui non si parla mai, per esempio quello di Gibilterra, proprio due parole
assolutamente
rapidissime, perché appunto Gibilterra, che storicamente contesa tra Spagna e Regno Unito, ne abbiamo parlato in altre occasioni, ma anche qui il 96% degli abitanti dell'enclave britannica nella penisola iberica, quindi di Gibilterra, ha votato contro la Brexit, ha votato per il Remain nell'Unione Europea. La percentuale più alta di tutti i territori britannici, cioè più alta che in Scozia, più alta che in Irlanda del Nord, dove pure ha vinto il Remain. A Gibilterra il Remain ha vinto con quasi praticamente il 100% dei voti nel 2016. I governi di Londra e Madrid, sotto appunto l'egida dell'Unione Europea, hanno trovato un accordo ad hoc, quindi Gibilterra rimarrà a fare parte dell'area di Schengen, per intenderci. Il confine tra Gibilterra e la Spagna resta aperto, si entrerà con il passaporto, col controllo passaporti, soltanto se si arriva in nave o in aereo, per farla molto molto breve, però Gibilterra di fatto resta in area Schengen. Quindi diciamo, disinnescata la mina Brexit, il problema però sulla disputa della sovranità territoriale sulla rocca rimane, perché gli spagnoli non hanno alcuna intenzione di diciamo così rinunciare alle proprie rivendicazioni sull'enclave di Gibilterra. Quindi diciamo, anche questo possibile ostacolo è stato aggirato con una misura ad hoc, stessa cosa che è stato fatto per l'Irlanda del Nord. E vengo qui alla prima domanda che mi facevi. Noi siamo stati sostanzialmente 2 anni a ipotizzare quali potevano essere un po' le conseguenze della Brexit sull'Irlanda del Nord, concentrandoci da un certo punto di vista un po' più su quelle che sarebbero potute essere le conseguenze in campo repubblicano, no? Abbiamo parlato tanto di quanto la reistituzione di un confine fisico, quindi di un hard border tra le 6 contee dell'Irlanda del Nord e il resto della Repubblica, quanto questo avrebbe potuto pesare su, diciamo così, un riacuirsi delle tensioni settarie e non solo in Irlanda del Nord, soprattutto con una nuova vitalità, il periodo di nuova vitalità che stanno vivendo alcune formazioni dissidenti di ambito repubblicano, quando invece probabilmente le conseguenze più importanti e più rilevanti, temo, al netto di questo accordo, al netto di questa Brexit, potremmo registrarle invece in campo lealista. E mi spiego e spiego il perché. Di fatto l'escamotage, l'accordo trovato per disinnescare la mina nordirlandese, che è stato il vero, diciamo così, scoglio di tutte le trattative sulla Brexit, non tanto per le trattative in sé, ma proprio per la soluzione che bisognava trovare per l'Irlanda. E che è successo? Qual è stata ad oggi, qual è lo status dell'Irlanda del Nord? L'Irlanda del Nord resta parte del mercato unico europeo, quindi resta parte dell'unione doganale, e quindi è stata scongiurata l'idea di un confine fisico all'interno che dividesse di nuovo l'isola d'Irlanda. Però di fatto un vero e proprio confine, seppur commerciale, adesso c'è nel mare d'Irlanda. Cioè, quindi tutte le merci, tutti i prodotti che arrivano dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord e viceversa devono essere ispezionati, sottoposti a controlli doganali, dichiarazioni, devono fornire tutta una serie di certificati sanitari, di certificazioni. Di fatto non ci sono dei dazi, non ci sono delle tasse. Questo era il grande rischio che aleggiava diciamo sulla Brexit in generale, quindi su tutta l'economia britannica e su tutti i rapporti tra il mercato del Regno Unito e il mercato dell'Unione Europea. Questo è stato scongiurato perché i dazi non verranno inseriti, però c'è tutta questa procedura burocratica è di fatto istituisce un vero e proprio confine doganale nel mare, del mare d'Irlanda. Questo al di là della retorica utilizzata da Johnson e dai conservatori britannici, è una catastrofe per l'unionismo militante, soprattutto per quello più radicale, certo. Perché di fatto rappresenta un primo vero tentativo di unificazione dell'isola irlandese. Mi spiego. Ora, è molto più unita l'isola d'Irlanda oggi che non e più deboli paradossalmente appaiono i vincoli tra gli unionisti e il Regno Unito, perché appunto l'istituzione di una frontiera, seppur soltanto doganale, tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna rappresenta l'incubo peggiore per l'unionismo, cioè veramente quello per cui, contro cui e per la paura della quale hanno combattuto e si sono anche organizzati politicamente nel corso degli ultimi 100 anni. Nel 2021, quest'anno, noi festeggiamo i 100 anni dell'esistenza
dell'Irlanda del Nord,
di questo strano esperimento che è l'Irlanda del Nord. Nel 1921 è stata istituita l'Irlanda del Nord. Questo centenario rischia di essere veramente funestato da nuove tensioni inimmaginabili solo fino a qualche settimana fa. Se oggi noi ci andiamo a leggere le dichiarazioni dei politici unionisti, parlo di quelli un po' più radicali, ma anche gli stessi unionisti più moderati, lo stesso Trimble l'ha definito, nonostante abbia difeso l'operato di Johnson, ha detto che però ecco si poteva sperare in un accordo un po' migliore. Tutto quello che l'Ulster Democratic Party, tutto quello che l'unionismo più radicale è sul piede di guerra, si parla di tradimento, tutti gli attuali esponenti del partito del fur reverendo Pasley, che hanno un passato nelle organizzazioni, nei gruppi paramilitari lealisti, hanno rilasciato nell'ultima settimana delle dichiarazioni veramente infuocate, veramente molto molto tese.
Del resto, come fare a non dargli, dal loro punto di vista, insomma, a non dargli ragione nel momento in cui io posso portare abbastanza tranquillamente da Dublino a Belfast un barattolo di marmellata senza che nessuno mi dica niente? Se invece voglio portare quello stesso barattolo da Belfast a Liverpool, dall'altra parte del mare dell'Irlanda, vengo controllato. Insomma, anche dal punto di vista, diciamo, dell'immaginario è enorme come modifica, no? Eccoci, accidenti. Temo che abbiamo perso il nostro interlocutore, allora lo riprendiamo subito. Un attimo solo di pazienza. Eccoci, alla nomina del reverendo Pasley è caduta la linea. Ecco. ci ha ascoltato anche dall'aldilà.
Esatto. È meglio che sentire me. Però.
non esageriamo.
Dicevo, anche all'interno appunto dell'unionismo più radicale, insomma, del partito del fur reverendo Pasley, tutti quelli che sono gli esponenti oggi di questo partito, che hanno un passato nelle organizzazioni paramilitari lealiste, hanno usato toni molto 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 accesi in questi giorni, riferendosi appunto al tradimento da parte dei conservatori dei conservatori di Boris Johnson. Poi ricordiamoci che il modo di dire, no? Il modo in cui vengono anche di solito presi in giro gli unionisti nordirlandesi, che sono più realisti del re.
Certo.
Cioè, di solito è proprio la condizione loro è quella di rappresentare sempre una sorta di ultra estremismo anche agli occhi dei più conservatori dei britannici, dei più realisti dei britannici.
Beh, del resto, quindi, poi l'opinione pubblica inglese, diciamo, ha sempre guardato, almeno una certa opinione pubblica ha sempre guardato in fondo all'Irlanda del Nord come un luogo lontano dove due fazioni ugualmente barbare si contrapponevano, ecco.
Assolutamente sì. Però il rischio oggi è proprio questo. Noi abbiamo paradossalmente più un rischio ad ora, a come stanno messe le cose, cioè è concreto il rischio che nel fronte unionista qualcosa si inclini. Poi se noi pensiamo a quanto siano solitamente molto più rapidi gli unionisti anche a riprendere le armi, anche in passato cessate il fuoco, tregue, hanno sempre dimostrato come i gruppi unionisti siano capaci di una maggiore rapidità d'azione, sia nel diciamo in un senso che nell'altro, rispetto invece agli omologhi repubblicani, i cui processi decisionali sono sempre stati molto più farraginosi, diciamo. Forse perché da un lato c'era un po' più partecipazione, sì, meno gerarchia, però fino a un certo punto, insomma, al netto delle dovute differenze, che non è questo ora il momento di affrontare. Esatto. Però c'è questa prospettiva. E dall'altro lato, io proprio alla luce di questo rischio, di un rischio sempre più concreto, leggendo appunto e ascoltando quelle che sono le dichiarazioni quotidiane che si susseguono da parte di esponenti molto autorevoli dell'unionismo radicale e del lealismo radicale, che appunto, ripeto, stiamo parlando di persone, di soggetti, molti dei quali hanno ricoperto ruoli apicali all'interno dei gruppi paramilitari lealisti, e che se parlano di possibilità di rimettere in discussione gli accordi di pace non parlano a cuore leggero, cioè fanno peso, sono affermazioni che hanno un peso specifico, ed è alla luce di questo che ci possiamo spiegare anche una rinnovata attività tra virgolette dei gruppi repubblicani, la continuity ira che era sostanzialmente sparita dai radar negli ultimi anni, che diciamo il braccio politico del Republican Sinn Féin, no? La continuity ira nelle ultime due settimane ha compiuto 4 attentati, una cosa che non c'è, cioè un'attività abbastanza che ha lasciato molti osservatori abbastanza interdetti, perché appunto erano anni che non agivano in maniera così indipendente utilizzando la loro sigla. Questa cosa vale, leggevo proprio ieri, mi pare che un paio di notti fa, a Derry l'Irish National Liberation Army, quindi l'INLA, che era il braccio armato dell'Irish Republican Socialist Party, che ufficialmente ha incessato il fuoco, ufficialmente ha deposto definitivamente le armi da una decina di anni, hanno fatto delle azioni dimostrative in città. Nulla di eclatante, per carità, cioè, hanno sparato in aria con dei mitra, però lo hanno fatto pubblicamente rivendicandolo. Non so se mi senti.
Sì, 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 okay. Sì, no, sì, ci sei, sì, ci sei.
Dunque, quindi, ecco, il clima non lascia ben sperare. Di fatto la situazione è paradossale, perché faccio un esempio che mi faceva proprio per comprendere bene cosa cambia in Irlanda del Nord, me lo faceva un amico, no? Mi spiegava, guarda, se un qualsiasi camion a base, fai conto, di prodotti agricoli o un carico di carne che dall'Irlanda del Nord
da Dublino va a Belfast tranquillamente, poi da Belfast per arrivare a Liverpool invece.
No, non solo da Dublino va a Belfast tranquillamente, ma da Dublino va a Belfast, oppure da Belfast va a Dublino e va in Francia.
E certo, è chiaro.
Senza problemi, senza pratiche burocratiche, senza controlli. Se invece lo stesso carico facesse un viaggio dalla Scozia alla Francia, facciamo caso, no? O da Belfast alla Scozia e dalla Scozia alla Francia, questo carico necessita di tutta una serie di certificazioni, nulla osta, c'è bisogno di comunicare con preavviso alle autorità l'arrivo del carico, alle autorità doganali ovviamente. alla frontiera il carico deve essere ispezionato fisicamente. Tutto questo causa tutta una serie di ritardi che, per carità, non è che travolgono il commercio internazionale, però... ma rispetto a quelli che sono stati, quelli che è stato lo standard commerciale degli ultimi 25-30 anni in Europa, è qualcosa a cui probabilmente, molto probabilmente, non eravamo più abituati, o che comunque cambia sostanzialmente le cose. E del resto una conseguenza l'abbiamo avuta subito con il caso dei pescatori scozzesi. Il caso dei pescatori scozzesi ci dice proprio questo, cioè i pescatori scozzesi che hanno votato al 90% per la Brexit nel 2016, no? Convinti all'epoca dai conservatori che solo con la Brexit avrebbero potuto pescare senza più limiti nelle acque sovrane del Regno Unito, perché appunto uscendo dall'Unione Europea non c'era più quel sistema che vedeva appunto ripartiti le quote di pesca nelle acque sovrane tra i vari stati membri. Ora non ricordo, ma se non sbaglio la questione era che appunto i pescatori inglesi potevano mantenere una quota del 30-40% del pescato, appunto la questione del merluzzo di cui parlavi prima, ma la questione è che innanzitutto non si è arrivato, diciamo, a riacquistare il controllo totale delle acque come invece avevano promesso i conservatori. Non solo, ma è diventato, proprio per quello che dicevamo prima, per tutta quella serie di certificazioni e procedure burocratiche, non è più conveniente per un pescatore inglese o scozzese vendere i propri prodotti in Europa. Quindi questo ha già causato, perché appunto c'è tutta una serie di procedure da fare che col pescato soprattutto rischia di far andare a male interi carichi di pesce, se questi devono rimanere fermi nelle dogane per ore e ore, se non per addirittura per giorni. Quindi questo ha portato pescatori scozzesi, che appunto hanno votato quasi all'unanimità per il referendum alla Brexit, ma che soprattutto negli ultimi anni hanno sempre votato per i conservatori in Scozia, a manifestare apertamente contro Downing Street, sono scesi proprio in strada a Londra, e soprattutto lanciando continui messaggi ai nazionalisti scozzesi e riconsiderando anche pubblicamente un po' il tema che sta imperversando sui tabloid scozzesi in questi giorni, addirittura rivalutando l'idea di una Scozia indipendente nell'Unione Europea. E questo alla luce delle elezioni locali che ci saranno a maggio per il Parlamento di Edimburgo potrebbe innanzitutto concedere un mandato veramente quasi plebiscitario allo Scottish National Party, nuovamente, che a quel punto, come è stato già ampiamente anticipato e fatto trapelare neppure troppo velatamente dai vertici del partito, si stanno muovendo per un nuovo referendum per l'indipendenza,
che avrebbe in un contesto però completamente diverso da quello dell'ultima volta.
È ovvio, anche i negoziati per arrivare al referendum sarebbero condotti in un clima tutt'altro di tutt'altro segno, certo. Ovviamente, cioè, bisogna capire appunto se si potrebbe trattare di un referendum nuovamente concordato con Londra, con nulla osta della regina, oppure se questo porterà invece quello che potremmo definire una catalanizzazione dello scenario.
Eh sì, perché il primo referendum poi ci fu, perché comunque si aveva la certezza, poi in realtà non era così, però quando fu indetto si era tutti abbastanza sicuri che non sarebbe passato il sì all'indipendenza. Adesso le cose sono
diverse.
E poi
è soprattutto uno degli argomenti più utilizzati a favore del no all'indipendenza era proprio quello che una Scozia indipendente non avrebbe garantito la stabilità europea, cioè nel senso in cui che una Scozia fuori dal Regno Unito sarebbe stata fuori automaticamente anche dall'Unione Europea, cosa che invece oggi, a 7 anni da quel referendum, è uno scenario che è completamente cambiato. Perché se votare per l'indipendenza scozzese rappresentava, parlo soprattutto per quelli più indecisi, no? Per i più scettici, anche per i più europeisti dei nazionalisti scozzesi, che sono tanti oggi, all'epoca votare per l'indipendenza era un salto nel buio, perché appunto del resto gli stessi conservatori britannici utilizzarono il tema europeista per in campagna elettorale, se vi ricordate, no?
Dicendo che la Gran Bretagna avrebbe messo il veto comunque in caso di, esatto, vittoria dell'indipendenza, un'entrata, esatto, della Scozia nell'Unione Europea.
Oggi il veto lo mette solo la Spagna, lo metterebbe solo la Spagna.
E anche lì bisogna capire come, perché non è semplice.
Esattamente. Quindi ecco, lo scenario è in continua evoluzione e, ripeto, quello che continuiamo noi, diciamo, su cui insistiamo da tempo, è proprio questa la vera incognita della Brexit, cioè le conseguenze sull'assetto costituzionale del Regno.
Senti, abbiamo citato la Spagna, adesso non per chiudere in maniera troppo drammatica, però noi allora la Spagna, tutti sanno che è stata diciamo il terreno della spaventosa guerra civile del 36-39. Non molti si ricordano che prima di quella guerra civile ce ne sono state due quasi altrettanto sanguinose nel secolo, sì, precedente, le guerre carliste, sì, che a vederle bene nacquero proprio da una contesa di questo tipo, almeno ufficialmente, cioè da una frontiera doganale interna, perché all'epoca,
soprattutto per i baschi, è stata proprio questa, esatto, la frontiera doganale sull'Ebro è stata il quid di quella guerra,
diciamo, no? All'epoca, per capirci, la frontiera doganale non passava sulla frontiera fra Stato spagnolo e Stato francese, che
non era sui Pirenei, esatto, ma era sul fiume Ebro,
esatto, e su quello ci si sono ammazzati per anni, insomma è stata una cosa molto molto pesante. Ora sono passati 160 anni, per carità, la storia non si ripete, però insomma tutti possiamo immaginare quanto possa essere diciamo pericolante un'impalcatura statale al cui interno ci stanno delle barriere doganali.
Assolutamente sì, assolutamente sì, cioè, ma poi del resto no, non per niente anche le questioni, diciamo così, che possiamo definire in maniera applicativa etniche, assumono poi una certa valenza solo in presenza di alcune precondizioni di tipo sociale ed economico, no?
Certo.
Hai fatto benissimo tu, è ovvio che la questione proprio della frontiera doganale è stata una delle reazioni principali, soprattutto nella prima guerra carlista, no?
Sì.
E al di là di quella che poi è la narrazione a posteriori fatta da nazionalisti da un lato e dall'altro, tanto dai nazionalisti baschi quanto dai nazionalisti spagnoli di quella guerra, in realtà la questione economica era la vera e propria discriminante, molto più della successione al trono, poi,
sì, quindi,
soprattutto per in alcune aree del paese, come appunto il coinvolgimento di determinate fasce sociali nei paesi, nelle province basche all'epoca è assolutamente incomprensibile se non posto all'interno di un'analisi del contesto economico e appunto di quello che l'abolizione dei fueros e delle frontiere doganali avrebbe comportato.
Insomma, quindi diciamo, stante la situazione attuale, la cui insomma pericolosità secondo me viene testimoniata anche dal fatto che poi diciamo sui grandi media generalisti tutta questa questione sia stata un pochino tacitata, insomma, anche qui dalle nostre parti tutti adesso parte le risate che ci possiamo fare, però fa un po' impressione che tutti abbiano parlato a un certo punto di quanti merluzzi si potevano pescare, come fosse la questione di
Rimente
di Erasmus, ecco l'altra grande questione, e poi lì ci sta una frontiera su cui ci si è fatti la guerra per anni e anni, che prima sparisce poi ricompare, e sembra insomma che sia una cosa assolutamente naturale, ecco.
Così come sono, io ho trovato incredibilmente sbrigative e semplicistiche le analisi di quelle. Vabbè, il problema era rifare il confine in Irlanda del Nord, l'abbiamo bypassato e che il confine non si farà. Giustissimo.
Sì,
perfetto. Però proprio alla luce di quello che dicevamo prima, è che questo però è un'analisi molto sbrigativa che non fa i conti con le reazioni dell'altra comunità, perché non è che qui parliamo di un caso in cui, non sono i paesi baschi, dove c'è stata l'ETA, diciamo il nazionalismo radicale, a fare la guerra allo Stato spagnolo, tra virgolette, la sto semplificando in una maniera brutale, ma credo che si capisca quello che voglio dire, no? Cioè, lì abbiamo un contesto in cui erano due, se non tre, le parti in causa. Pensare di risolvere la cosa appunto cercando di non scontentare solo una delle due parti in causa non risolve il problema. Ci sono 200 anni di storia e di conflitti che ce lo dicono, eh.
Senti, l'ultima cosa prima di lasciarci, tu che poi insomma controlli anche, come dire, la rassegna stampa internazionale, per quello che riguarda l'opinione pubblica interna britannica, qual è lo stato dell'arte in generale sulle conseguenze della Brexit e in particolare su questa questione? Cioè, è possibile immaginare, secondo te, che a un certo punto ci possa anche essere una tendenza, che carsicamente c'è stata nel corso degli anni, di dire vada a rimengo l'Irlanda del Nord con tutti quelli che ci stanno dentro, oppure no?
Allora, il problema è che guarda, qualche anno fa ti avrei detto sì senza pensarci, cioè che veramente a un certo punto nel 2021 il rischio, cioè il rischio no, cioè la probabilità che l'opinione pubblica britannica, ma anche buona parte della politica britannica, dica basta, non se ne può più dei conflitti tribali tra queste due comunità, perché poi comunque continuano ad essere descritti come un conflitto tribale, quello no, religioso tribale. Anche l'analisi del mainstream britannico sul conflitto nordirlandese è veramente molto molto limitata, mettiamola così. Probabilmente il rischio ci sarebbe stato, soprattutto dopo tutte le grane pure che gli unionisti avevano causato alle maggioranze di governo durante i negoziati, se ben ti ricordi, no?
Certo, è stata lunghissima la storia.
Quindi, esatto, in più mettici pure il fatto che non tutti gli unionisti erano a favore della Brexit, eh?
No.
Se noi andiamo a vedere i dati dei risultati elettorali del referendum del 2016, vince il Remain, e dati alle mani, se avessero votato per il Remain tutti i repubblicani, comunque non avrebbero vinto.
No, ma
quindi evidentemente un pezzo di unionismo ha votato per il Remain.
Sì, perché poi dobbiamo ricordarci pure noi che sono due comunità eterogenee comunque al loro interno, non è che sono due pezzi di granito.
Votano, ecco. Esatto, non lo facevano negli anni, diciamo, negli anni più bui dei Troubles, figurarsi adesso. Cioè, non votavano come appunto come blocchi granitici nemmeno 30 anni fa, quando ancora si sparava nelle strade. Lo si fa ancora di meno oggi, però cosa è cambiato? È cambiato che oggi qualsiasi cosa succeda in una delle home nation, specialmente in Irlanda del Nord, può avere delle conseguenze in Scozia e viceversa, perché mentre prima mandare al diavolo l'Irlanda del Nord non avrebbe inventerito troppo Londra da un... cioè, sempre stiamo parlando in maniera molto ipotetica, no? Stiamo facendo fantapolitica, per carità, perché nessuno avrebbe scommesso due lire sugli effetti per un'eventuale indipendenza della Scozia, di una cosa così. Oggi lo scenario è un po' diverso, il contesto si è un po' più complicato. Non è un caso, e ritorniamo davvero un po' a quelli sono gli avvenimenti degli ultimi giorni, non è un caso che dalla Scozia, guarda caso, è un po' di tempo che vengono fuori idee di federazione commerciale tra Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda. Anche questa è una novità.
Eh sì, non c'era mai stata
questa idea di parlare di un possibile Benelux celtico, ok, che non considera il Galles ma considera la Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda, sono tutti segnali che ancora ovviamente è troppo presto per dargli una lettura veramente sensata, però sono tutta una serie di segnali che sono nuovi, completamente nuovi, perché io sfido chiunque 15 anni fa, 20 anni fa a trovare una serie di dichiarazioni di politici anche di primo piano del Parlamento scozzese in cui si parla di un Benelux celtico.
Non era immaginabile.
Non era immaginabile, dai, al di là di qualche irriducibile separatista appunto storico di alcune contee della Scozia, un discorso del genere 15 anni fa non lo faceva nessuno.
Sì, perché era irrealistico.
Esatto, oggi viene fatto. Che conseguenze questo possa avere, chi lo sa. Però di sicuro, ripeto, le tensioni, diciamo così, le spinte anche centrifughe possono, che questo processo della Brexit può innescare, sono talmente tante che è difficile fare una previsione, perché appunto noi abbiamo passato 2 anni a sostanzialmente ipotizzare cosa poteva succedere nello schieramento repubblicano, ed oggi noi ci troviamo a 25 giorni all'entrata in vigore della Brexit a ragionare invece sull'altro schieramento, cioè su quelle che possono essere le conseguenze e soprattutto come le conseguenze più radicali possano essere proprio appunto probabilmente cercate nello schieramento unionista e lealista, perché appunto, ripeto, ad oggi quello che è successo paradossalmente non solo si è evitato il confine fisico, ma di fatto esiste di nuovo un confine tra Gran Bretagna, tra Inghilterra, Scozia e Galles e l'isola d'Irlanda, cosa che appunto non esisteva dal 1500.
Sì, insomma, bisogna tornare a Cromwell o giù di lì per ritornare a una situazione del genere.
Seppure appunto poi l'atto di unione ufficiale che del 1800-1801, sì, ma in realtà un confine vero e proprio non esiste più dal 1500.
Assolutamente. Esatto. Va bene, senti, abbiamo quasi finito il nostro tempo, però già che tanto possiamo fare fantapolitica, perché comunque veniamo smentiti diciamo da fatti che corrono vie più veloci, l'attuale premier inglese, che molti già danno per insomma un morto politico che cammina, fino a relativamente pochi mesi fa era dipinto come un possibile futuro Churchill, quindi possiamo immaginarci la qualunque, e già si parla comunque diciamo di una possibile successione, quando sarà dell'attuale leader laburista, insomma del partito laburista tout court. Possiamo immaginare, ipotizzare, fantasticare diciamo con un nuovo assetto di governo a Downing Street un cambiamento istituzionale radicale della Gran Bretagna, che potrebbe farla diventare magari qualcosa di più simile all'attuale Belgio, cioè una sorta di quasi unione fra stati che però rimangono comunque sotto la stessa corona, oppure è davvero troppo come balzo dell'immaginazione?
Credo sia troppo, mi spiego. Cioè, ci sono molte aspettative, io leggevo per esempio sull'Irish Times, sono giornali irlandesi però molto moderati, diciamo, molto conservatori, cioè che per esempio sull'Irish Times ormai sono circa 4 mesi che si prega pubblicamente, penso che tra poco organizzeranno una riunione di preghiera in piazza a Dublino esatto, per un avvicendamento, cioè si punta molto su un possibile vittoria laburista in un'eventuale nuova elezione britannica, che potrebbe diciamo così mettere in discussione la Brexit. Sicuramente l'attuale dirigenza laburista, oltre a essere assolutamente oltre a incarnare perfettamente quella che ormai è la nuova anima tradizionale del New Labour, quindi una componente autenticamente neoliberista, al contrario appunto della deviazione
che però adesso è diventata tradizionale, vedi come cambiano le cose.
Vabbè, io ho specificato che è tradizionale del New Labour, no?
Certo. Perché ormai sono passati in fondo ormai più di 25 anni dall'avvento
sì, ma diciamo che la terza via, quella funesta terza via, no, che venne presentato come il modello irresistibile, assolutamente perfetto, sì. per quello che rimaneva delle forze socialdemocratiche, in realtà diciamo viene messo in campo alla fine degli anni Ottanta.
Tra
l'88 e l'89 che viene sviluppata quella che appunto viene con gente, no? Tutta una serie di studiosi, penso a Giddens, no? Quelli che ci hanno lavorato poi concretamente, hanno fornito a tutta una nuova generazione di leader ex socialdemocratici, mettiamoli così, all'inizio degli anni 90, e di fatto oggi noi ci meravigliamo quando all'interno di questi partiti compare qualcuno un po' più a sinistra, del resto, no? abbiamo guardato a Corbyn tutti quanti con una certa sorpresa, non perché Corbyn rappresentasse il terzomondismo alla guida dei laburisti britannici, ma semplicemente perché si rifaceva a quella che era una tradizione un po' più storica del laburismo britannico, che appunto affondasse le sue radici prima dell'89.
E infatti poi anche la carta d'identità parlava chiaro.
Esattamente, esattamente. Questa nuova, diciamo, la nuova dirigenza laburista è ritornata perfettamente nell'alveo di quello che era la famiglia neoliberista, la terza via, diciamo, chiamiamolo col suo nome, il nuovo blairismo, no, sono i nuovi blairiani che si rimpossessano del partito. Quindi da un lato credo che appunto loro rappresentano anche l'ala più europeista però del partito, bisogna dire questo.
Certo.
Perché una delle grandi, ne avevamo già parlato, una delle grandi, dei grandi problemi, delle grandi contraddizioni che si è trovato ad affrontare il Labour di Corbyn è stato proprio questo, come in realtà l'europeismo di quella classe dirigente non era così marcato, parliamoci chiaramente, e tanto è vero anche, e soprattutto quella di una certa parte dell'elettorato storico laburista. Quindi da un lato potrebbe essere messa in discussione la Brexit qualora questo partito laburista dovesse andare al governo. Sulla federalizzazione del regno non lo so, che non so se nell'arco di 10 anni i laburisti decidono di giocarsi definitivamente tutta una parte del loro elettorato storico, perché se è vero come è vero che una parte dell'elettorato laburista in Scozia e in Galles è sempre stato sensibile al richiamo, no? Al richiamo nazionalista, richiamo autonomista, mettiamola così.
Locale, ecco, in generale.
Esatto, esatto. Cosa che appunto in Scozia ha portato a un vero e proprio travaso enorme di voti dai laburisti allo Scottish National Party, però come abbiamo detto tante volte, non tanto per la questione dell'indipendenza quanto appunto perché lo Scottish National Party era diventato, invece si era fatto portavoce di alcune, una serie di istanze sociali ed economiche che prima erano patrimonio esclusivo dei laburisti. Oggi però al di fuori di Scozia e Galles, soprattutto in Inghilterra, l'elettorato storico laburista, esattamente come era contrario, come era favorevole alla Brexit, no? Mm-hmm. In larga parte lo è anche alla devoluzione, eh?
Ho capito.
Quindi questa potrebbe essere una e forse potrebbe essere una mina troppo pericolosa per un partito laburista che di fatto non governa ormai da più di 10 anni. Quindi presentarsi come il partito dell'abolizione della Brexit, dello sfascio del regno, potrebbe essere un po' troppo.
Insomma, stiamo parlando comunque di un paese dove il nazionalismo ha una certa tradizione e anche un certo riverbero elettorale.
Sì.
Va bene, no? Così insomma uno si gioca.
Ovviamente l'ero smentito evidentemente dal corso degli eventi, per carità, però
un po' tutti noi succede, anche perché tendiamo a essere troppo di retroguardia qua. Sì, siamo abituati a un mondo che cambiava un po' più lentamente di quanto succede adesso, per cui seguiamo un po' gli eventi per quello.
Sì, poi come dicevi tu prima, no? Poi abbiamo dei repentini cambi di scenario, appunto. Abbiamo visto Johnson che fino a 6 mesi fa era il nuovo Churchill, oggi essere in grossissima difficoltà, ma questo vale un po' dovunque. Se noi guardiamo in casa nostra, si pensi alla parabola di Matteo Renzi, che otteneva 7 anni fa quasi il 43% dei voti alle elezioni europee e che oggi gode di un consenso, diciamo, di tutt'altro genere.
Certo. E questo però tu pensa, noi già ci fa impressione che tutto sommato siamo abituati storicamente, diciamo, a una certa volatilità della classe politica, lì che quella era un po' la patria dell'impero, ecco, fa ancora più impressione tutto questo.
Ah, ma certo, perché poi considera che noi veniamo fuori da 20 anni di propaganda in cui, no, oltre al sistema economico ci hanno propinato anche il maggioritario, il bipartitismo come unico sistema veramente democratico.
Sì, ma democratico e soprattutto stabile, nel senso che
soprattutto stabile. Nel momento in cui questa stabilità è andata in crisi nei paesi dove il bipartitismo era più consolidato, l'Inghilterra, la Gran Bretagna in primis, penso anche alla Spagna, però sostanzialmente, certo, no?
Dove c'era un bipartitismo di fatto.
Esatto, in realtà, e questi paesi dove appunto il bipartitismo, ormai resta solo la Germania, poi, però anche in Germania diciamo che forse certe sono abbastanza in ascesa, mettiamola così. Cioè, però appunto anche all'interno di un sistema, e poi di un sistema assolutamente maggioritario, perché il sistema elettorale britannico è molto più maggioritario rispetto a quello spagnolo, per esempio,
sì,
no?
Totale.
E anche qui, e non parlo solo delle forze nazionaliste substatali, pensiamo anche a quello che sono stati i liberal democratici fino a 3-4 anni fa, no? Cioè ci sono state, ormai anche lì è andato in crisi questo sistema bipartitico, il bipartitismo è andato in crisi, il maggioritario secco bipartitico è andato in crisi, e soprattutto ci si sta rendendo conto che non è un sistema rappresentativo e democratico.
No,
però è ovvio che tutto questo ha delle conseguenze su appunto anche una forma mentis, anche su una coscienza collettiva che era appunto quella imperiale britannica, di cui ormai praticamente non è rimasto più niente.
Eh sì, è rimasta qualche scoria e poi appunto la rocca di Gibilterra che va salvaguardata,
sì, ecco,
a tutti i costi, ma
certo, cioè,
nel mentre tutto di dietro,
sì,
scivola.
Però dove ormai si sono appunto, dove ormai si è sviluppata una società civile che, per quanto appunto completamente dipendente da Londra, ormai ha un sentire, un senso comune completamente differente, perché ripeto, Gibilterra, per quanto sia appunto uno scoglio con pochi abitanti, tutto quello che vogliamo, però è stata la zona del Regno Unito in cui si è votato sul referendum per la Brexit, dove il risultato è di segno diametralmente opposto al resto del Regno.
Eh sì, con tutte poi le conseguenze che...
Con tutte
le
conseguenze. Poi non so se passare dalla sovranità britannica a quella spagnola sia un upgrade, cioè si vada a migliorare le conseguenze.
Magari loro aspirerebbero più a diventare una cosa tipo Principato di Monaco, ecco.
Però di fatto bisogna prenderne atto.
Assolutamente. Va bene, Paolo,
bene,
ti ringraziamo moltissimo. Noi come al solito poi cerchiamo di dare delle risposte, invece procediamo
delle domande,
con sempre più domande, ma insomma il periodo storico è quello che è e noi ci attagliamo in qualche maniera. Va benissimo, grazie per tutto, come
grazie
al solito, e ci risentiamo per le prossime puntate, ecco, che arriveranno. Va bene,
a presto e una buona giornata.
Un abbraccio, ciao ciao.
Ciao, un abbraccio.